pensiero sulla li dorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
Cittadini americani, il popolo dell'Alleanza della Florida,
dobbiamo muoverci!
E le forze occidentali di Texas e California saranno di nuovo benvenute in questi Stati Uniti non appena il loro governo secessionista e illegale verrà deposto.
Oh, finora era solo una realtà nei film,
uccidere. E noi vogliamo uccidere loro.
Poi qualcuno ha iniziato a parlare di annessione. Ma la cosa più incredibile è che l'ha fatto in prima persona il premier canadese Justin Trudeau. L'ha detto, l'ha proprio detto.
In terms of what he wants, I heard he talked about banking again this morning in a tweet.
Ho sentito che ha parlato di nuovo di banche questa mattina in un tweet, che non ha alcun senso perché le banche americane, ci sono circa 16 banche americane attualmente attive in Canada, che detengono circa 113 miliardi di dollari di asset in questo paese. Quindi le banche americane sono vive e vegete e prosperano in Canada. È un esempio di come non si riesca realmente a vedere cosa vuole, perché anche la scusa che sta dando per queste tariffe di Parigi oggi sul fentanyl è completamente fasulla, completamente ingiustificata, completamente falsa.
Completely false.
E quindi dobbiamo effettivamente ripiegare sull'unica cosa che ha detto ripetutamente, ovvero che ciò che vuole è vedere un crollo totale dell'economia canadese, perché ciò renderebbe più facile annetterci. Ora, prima di tutto questo non accadrà mai, non saremo mai il 51esimo Stato. Ma si può danneggiare l'economia canadese. È iniziato a farlo questa mattina, ma scoprirà rapidamente, come scopriranno le famiglie americane, che ciò danneggerà le persone da entrambe le parti del confine.
That's gonna hurt people on both sides of the border.
L'ha detto. Poi dopo Trump ha fatto un po' di prudente retromarcia sulle tariffe, ma poi dopo ci saranno ancora queste tariffe. Sentite invece come ha risposto la portavoce della Casa Bianca a una domanda di una giornalista della conferenza stampa che si è svolta lo stesso giorno in cui si è svolta quella del premier canadese Justin Trudeau.
Continues to call the Prime Minister of Canada, Justin Trudeau, governor.
La domanda è: il presidente Trump continua a chiamare il primo ministro del Canada Justin Trudeau governatore del Canada. Sono curioso di sapere cosa intende con questo. Ma volete veramente rendere il Canada il 51esimo Stato dell'Unione? Beh, certo, sì, il presidente lo ha detto. Crede fermamente che sarebbe molto vantaggioso per il popolo canadese essere il 51esimo Stato degli Stati Uniti. Buongiorno e benvenuti a Va Pensiero, buongiorno a Michele Migone. Beh, insomma, questo mondo sta cambiando veramente molto rapidamente e questa forse dell'annessione del Canada, delle continue battute sull'annessione del Canada, ma anche la risposta di Justin Trudeau dell'altro giorno è passato un po' sotto traccia. Ma in Canada ci credono veramente che Trump abbia quell'obiettivo? Sentiamo Megan Williams, che è la corrispondente in Italia della canadese CBC.
che si dice ormai da settimane, quello che si legge sui giornali canadesi, quello che si dice fra amici, che è abbastanza chiaro che Trump vuole le risorse minerali canadesi, ma anche l'acqua. Canada ha 25% più o meno dell'acqua dolce mondiale, e già una parte esce e va negli Stati Uniti, e loro, Trump e quelli che lo circondano, vorrebbero sicuramente avere accesso a questo. Allora, allo stesso momento sono stata sorpresa, perché si vede che Trudeau sta per lasciare la politica e è libero di dire ciò che vuole. Quindi ha detto a voce alta quello che tutti dicono sottovoce. Film di horror per i canadesi, no, è veramente surreale, perché ovviamente siamo un paese molto meno potente, anche se abbiamo, diciamo, una potenza diplomatica, abbiamo avuto per tanti anni, siamo all'avanguardia di certi valori per accogliere i migranti, per tolleranza, per la diversità. Allora, queste sono differenze abbastanza notevoli in confronto con tanti altri paesi, però economicamente è chiaro che dipendiamo sugli Stati Uniti tanto, però tutti gli accordi che abbiamo con loro, che riguardano l'industria delle macchine, delle automobili, l'industria di come si dice, alluminio, sono industrie ormai completamente integrate. Allora, per cercare per quando imporre i dazi, danneggi molto anche quell'industria negli Stati Uniti. Comunque è veramente surreale, e è chiaro che la geopolitica mondiale ha cambiato subito sotto Trump, che lui in qualche modo vuole prendere tutto Nord America, tutta Nord America e poi Groenlandia pure, e poi lasciar fare quello che vuole Putin.
Esiste veramente la possibilità che Donald Trump voglia annettersi il Canada? Marco Mariano, docente a Torino e autore del libro Tropici Americani, edito da Einaudi.
La questione dell'annessione, dell'ipotesi di annessione territoriale, è partita come una boutade e poi sta diventando qualcosa di diverso, e si inserisce in un approccio, direi, neoimperiale, che è tipico di questo secondo mandato Trump, e che non, che non avevamo sostanzialmente visto nel primo mandato, perché si unisce naturalmente a ciò che è stato affermato a proposito di Panama, a proposito della Groenlandia. Naturalmente, come sempre nel caso di Trump, è molto difficile capire fino a che punto questo corrisponda a una strategia coerente, sia solo un espediente tattico o meno. Io credo che il Canada sia un caso interessante perché costituisce in un certo senso il bersaglio perfetto della dottrina Trump, ammesso che esista, perché da un lato è quel vicino di casa barra alleato che gli Stati Uniti di Trump ritengono essere esattamente il tipo di interlocutore che nel corso del tempo ha approfittato in modo indebito della generosità e magnanimità statunitense. L'interdipendenza commerciale tra i due paesi è molto forte, l'atteggiamento trumpiano di recriminazione nei confronti di scambi commerciali e finanziari e a tutti i livelli, in particolare nel settore energetico, è un atteggiamento che tende appunto a recriminare sull'atteggiamento degli alleati, dei soggetti nei confronti dei quali gli scambi e l'interdipendenza è più pronunciata. E dunque il Canada è da questo punto di vista un bersaglio per questo primo motivo, e poi secondo me anche per un secondo motivo, che è quello, chiamiamolo, ideologico. Il Canada rappresenta ciò che c'è più di ciò che c'è, diciamo, di più vicino all'Europa e a una certa Europa socialdemocratica e riformista nel continente americano. Trudeau è un leader naturalmente assai lontano dagli indirizzi dell'amministrazione Trump, e quindi anche per questo motivo c'è una intenzione, mi sembra, chiaramente aggressiva. Il tema c'è, ma secondo me è abbastanza difficile, per non dire molto difficile, che si possa arrivare all'annessione. Intanto per un motivo che è, secondo me, decisivo, e che è la comune appartenenza alla NATO. E dunque mi pare che, per quanto la amministrazione Trump possa avere aspirazioni e obiettivi di destabilizzazione dell'ordine internazionale, l'annessione di un paese NATO mi sembra, diciamo, troppo anche per questo primo mese abbondante di seconda amministrazione Trump, e soprattutto per ciò che ancora ci aspetta. Sicuramente queste continue allusioni, frecciate, insinuazioni, questa modalità ormai scopertamente neoimperiale, il fatto di chiamare e di riferirsi a Trudeau come un governatore e non come un capo di Stato, sono parte del tentativo di quantomeno rinegoziare in termini favorevoli agli Stati Uniti l'accesso alle risorse naturali. Direi che ci sono due scuole di pensiero, se vogliamo sintetizzare brevemente. La prima è: Trump vuole, con questi comportamenti eterodossi, scorretti, financo offensivi e umilianti nei confronti di alcuni dei suoi interlocutori, Trump però alla fine non vuole far saltare il banco, vuole semplicemente rinegoziare e riaffermare il potere degli Stati Uniti all'interno però di una ossatura del sistema internazionale che non verrebbe sconvolta dalla sua azione e dalla sua retorica. E questa è una lettura, se vogliamo, minimalista o ottimista, a cui se ne contrappone un'altra, secondo la quale invece c'è un intento davvero sovversivo delle regole, delle norme, delle istituzioni che hanno retto il sistema internazionale dal 1945 in poi. Questa seconda lettura, secondo me, prende fortemente in considerazione e sottolinea l'elemento ideologico alla radice della politica estera trumpiana, e cioè non si tratta solo di una serie di azioni di un presidente che agisce con una logica transazionale, ma si tratta di un disegno che obbedisce a e che ha radici in affinità ideologiche e personali con figure forti, con uomini forti nei confronti dei quali appunto l'attuale presidente degli Stati Uniti sente di essere in qualche modo affine, da Putin in Russia, a Orbán in Ungheria, a Modi in India eventualmente, a Erdogan in Turchia e altri ancora.
Voi canadesi, è chiaro che Donald Trump vuole annettere il Canada per prenderne le risorse naturali.
Penso che sia abbastanza chiaro, sì.
I'll tell you what I want, what I really, really want.
So tell me what you want, what you really, really want.
I tell you what I want, what I really, really want.
So tell me what you want, what you really, really want.
I really, 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 really want to be a dictator. Rampant corruption, persistent lies.
Trump, Putin, Trump l'imperiale dialoga con Putin l'imperiale. Quello che andiamo a sentire adesso è un articolo scritto da Masha Sassen, pubblicato qualche giorno fa sul New York Times.
Washington e Mosca hanno riparato le relazioni ad una velocità vertiginosa, paragonabile solo alla velocità con cui l'amministrazione Trump sta distruggendo le cose in patria. Dopo l'incontro con il segretario di Stato Marco Rubio in Arabia Saudita il 18 febbraio, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che le due parti avevano deciso di eliminare gli impedimenti al miglioramento delle relazioni bilaterali, una frase che ha fatto venire i brividi agli esuli russi, me compresa, che hanno cercato quello che all'epoca sembrava un porto sicuro negli Stati Uniti. Naturalmente il presidente russo Vladimir Putin ha puntato gli occhi su molto più di un gruppo di esuli politici, e i suoi negoziati con il presidente Trump sull'Ucraina non riguardano solo l'Ucraina. Putin non vuole niente di meno che riorganizzare il mondo, come fece Joseph Stalin con gli accordi raggiunti con Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill nella città di Yalta in Crimea nel febbraio 1945. Putin desidera spartire il globo da molto tempo. Ora, finalmente, Trump gli porge il coltello. Come faccio a sapere che Putin lo vuole? Perché lo ha detto lui. Infatti lui, Lavrov, e una schiera di propagandisti del Cremlino e storici revisionisti non hanno smesso di parlare di Yalta per più di un decennio. Dopo aver annesso illegalmente la Crimea nel 2014, Putin ha tenuto un discorso a un raduno che celebrava il 70° anniversario degli accordi. Il tutto è culminato nell'inaugurazione di un monumento ai tre leader alleati. La sua riverenza per gli accordi di Yalta va oltre la glorificazione dell'ex potente Unione Sovietica e del suo leader Stalin. Ritiene che l'accordo raggiunto da quei tre capi di Stato con l'Unione Sovietica, che manteneva tre stati baltici che aveva annesso, nonché parti di Polonia e Romania, e in seguito si assicurava il dominio su sei paesi dell'Europa orientale e centrale e parte della Germania, rimanga l'unico quadro legittimo per i confini e la sicurezza europei. A febbraio, mentre la Russia celebrava l'80° anniversario degli accordi e si preparava a sedersi al tavolo con l'amministrazione Trump, Lavrov e gli storici ufficiali della Russia hanno ribadito questo messaggio articolo dopo articolo. Questa settimana Alexander Dugin, un filosofo autodidatta che ha costantemente fornito a Putin il linguaggio ideologico per sostenere le sue politiche, si è seduto per una lunga intervista con Glenn Greenwald, l'ex giornalista americano di sinistra. Dugin ha spiegato affabilmente perché la Russia ha invaso l'Ucraina, perché voleva e aveva bisogno di reclamare i suoi ex possedimenti europei, ma realisticamente poteva tentare di occupare solo l'Ucraina. Ha anche delineato potenziali percorsi per porre fine alla guerra. Come minimo, ha detto, la Russia avrebbe richiesto una divisione, una smilitarizzazione e una denazificazione dell'Ucraina. Stava usando intenzionalmente il linguaggio che gli alleati hanno applicato alla Germania a Yalta. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky comprende l'enormità della minaccia, non solo per il suo paese ma anche per l'Europa, per la quale l'Ucraina ha svolto il ruolo di zona cuscinetto. Ma quando ha cercato di parlare di questa minaccia durante un incontro nello studio ovale, Trump e il vicepresidente J.D. Vance si sono infuriati. Gli hanno urlato contro, chiedendogli di riconoscere la sua impotenza e di strisciare in segno di gratitudine. I colloqui sono falliti. Cosa succederà ora all'Ucraina? Prima della visita di Zelensky a Washington, lo scenario migliore era che la Russia accettasse un cessate il fuoco in cambio di circa il 20% del territorio ucraino che attualmente occupa. Ciò lascerebbe milioni di cittadini ucraini, quelli che vivono nei territori occupati e quelli che sono stati sfollati a est, sotto il dominio del totalitarismo russo. Ci troviamo ora nell'ambito dello scenario peggiore, in cui è possibile immaginare che Putin lanci una nuova offensiva contro l'Ucraina, mirata al dominio totale, questa volta con l'assistenza attiva degli Stati Uniti. Putin non vuole solo tornare al XX secolo, ci vive già, ed è lì che chiunque cerchi cosa potrebbe succedere dopo dovrebbe rivolgersi. In particolare al 1938, quando il primo ministro britannico Neville Chamberlain, che si considerava un brillante negoziatore ed esperto in ogni cosa, mediava un accordo che dava a Hitler i Sudeti, un'area della Cecoslovacchia. In cambio, il resto dell'Europa sarebbe stata apparentemente al sicuro dall'aggressione tedesca. Un anno dopo la firma del conseguente accordo di Monaco, ovviamente, la Germania invase la Polonia e iniziò ufficialmente la Seconda Guerra Mondiale. Quando Trump, furibondo, minacciò Zelensky con il potenziale per la Terza Guerra Mondiale, potrebbe aver tracciato un parallelo storico più accurato di quanto pensasse. Cosa succederebbe se la Russia scatenasse la sua aggressione contro l'Europa senza controllo o addirittura con l'aiuto degli Stati Uniti? I contorni esatti della catastrofe incombente sono impossibili da prevedere. Non assomiglierà al mondo bipolare della seconda metà del XX secolo, ma altrettanto certamente non assomiglierà al mondo in cui abbiamo vissuto e in cui le popolazioni della maggior parte dei paesi ricchi del mondo si sono sentite al sicuro. Mi viene in mente di aver letto delle vite degli esuli a Parigi negli anni 30. Ebrei e comunisti tedeschi, che erano scappati per salvarsi la vita, hanno visto il mondo rimescolarsi. I partiti politici che erano soliti essere antifascisti si sono capovolti da un giorno all'altro, assumendo posizioni che andavano dall'appeasement all'abbraccio totale. I leader francesi e britannici hanno distolto lo sguardo mentre Hitler metteva alla prova la sua forza fuori dalla Germania. Mentre l'antifascismo veniva marginalizzato, l'antisemitismo è diventato mainstream. Le vittime di Hitler sono state incolpate della loro stessa sfortuna. Quasi ogni giorno ormai mi metto in contatto con amici russi o bielorussi in esilio che stanno vivendo una terrificante specie di déjà vu. Siamo forse più scioccati dai nostri amici americani dalla velocità con cui ricchissimi e potenti, come il proprietario del Washington Post, Jeff Bezos, sono diventati sostenitori del trumpismo, e da come l'aria stessa sembra cambiare, finché all'improvviso è Zelensky, con la sua visione lucida e i suoi principi fermi, a sembrare un'anomalia. Abbiamo già visto tutto questo e questo è uno dei motivi per cui siamo scioccati. Abbiamo visto come va a finire. Un altro è che non ci aspettavamo che ciò accadesse negli Stati Uniti. Pensavamo che i nostri paesi fossero particolarmente vulnerabili alle distorsioni politiche a causa della loro storia decennale di totalitarismo. È stato bello sapere che c'era un paese in cui le persone al comando erano, se non simpatiche, almeno sane di mente, ha detto la giovane esule russa Ksenia Mironova. Ma soprattutto era bello pensare che la società fosse sana di mente. Giornalista di 26 anni che è stata costretta a fuggire dalla Russia nel cuore della notte 3 anni fa, il cui fidanzato è in una colonia penale dove sta scontando una condanna a 22 anni per altro tradimento, che ha attraversato 6 paesi prima di trovare rifugio a New York, Mironova pensava che fosse solo sfortuna essere nata in Russia. Ora, sempre più, sembra che questo mondo sia un posto sfortunato in cui nascere. All'inizio del suo semestre primaverile, Mironova ha ricevuto un'email che la informava che i suoi finanziamenti erano stati tagliati a causa di uno degli ordini esecutivi di Trump. Dove dovrebbe andare? Tornare in Russia non è un'opzione. Se Trump si schiera con Putin, nemmeno gli Stati Uniti lo saranno. E persino Marte sarà colonizzato da Musk, ha detto Mironova.
Era l'articolo di Masha Sassen, letto da Sara Milanese, che ringraziamo. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte della trasmissione. Rieccoci, rieccoci con la seconda parte. Adesso andiamo in Ucraina. Andiamo a sentire un'intervista a Luke Harding, che è un nome famoso nel giornalismo internazionale. È il giornalista del Guardian che nel 2011 venne espulso dalla Russia, che ha scritto un bestseller mondiale sui rapporti tra Putin e Trump. In Italia è uscito per Mondadori, il titolo è Collusion, e ora ha pubblicato un libro che si intitola Invasion. Lo potete leggere sul Guardian praticamente tutti i giorni. La prima domanda che gli abbiamo fatto è di spiegarci quali sono, secondo lui, i piani di Donald Trump sull'Ucraina.
Penso che sembri sempre più chiaro che Donald Trump voglia che l'Ucraina perda la guerra e che la Russia vinca, o come minimo vuole in un certo senso imporre un accordo di pace all'Ucraina che rifletta essenzialmente i desideri della Russia. Trump in questo momento non è molto lontano dall'obiettivo. Sospetto che Trump dirà che la Russia può mantenere la terra, il territorio che ha già preso. Inoltre ha già escluso che l'Ucraina si unisca alla NATO e ovviamente Putin ha un sacco di altre richieste, tra cui più territorio. Lui afferma che la Russia debba possedere per intero le regioni che adesso occupa parzialmente e quindi vuole grandi città come Zaporizhzhia che non controlla. Negli ultimi giorni abbiamo visto che c'è in realtà un tentativo sia da parte dei russi ma anche degli americani di indebolire Zelensky e di delegittimarlo. Così abbiamo visto Trump dire a Zelensky è un dittatore senza elezioni, che è impopolare. Elon Musk twittare che Zelensky dovrebbe andare in esilio e così via. E mi sembra fondamentale che gli Stati Uniti abbiano cambiato schieramento sotto Donald Trump e ora stiano attivamente aiutando la Russia a vincere la guerra.
Ma i piani di Putin per l'Ucraina sono sempre gli stessi, quelli per cui l'ha invasa nel 2022?
Ho fatto un reportage dall'Ucraina per più di 3 anni e ho scritto un libro sulla guerra chiamato Invasion. Ed è chiaro anche agli ucraini che gli obiettivi di guerra di Putin siano invariati, gli stessi del 2022, e sono massimalisti. Lui pensa che l'Ucraina non esista. Lui pensa che sia una parte della Russia storica e vuole tutto, non semplicemente qualcosa, come vuole sostituire il governatore filo-occidentale Zelensky con una specie di regime fantoccio filorusso. Lui vuole lo status neutrale dell'Ucraina. In realtà, lui non solo la vuole subordinare alla Russia, c'è di più. Vuole in un certo senso sbarazzarsi dell'Ucraina come idea. Intendo dire che quello che abbiamo visto nelle aree che la Russia occupa è una completa de-ucrainizzazione.
Ecco, ma tu ci hai detto che Donald Trump vuole che la Russia vinca questa guerra, ma ciò non metterà l'Ucraina sotto il controllo di Putin? Trump non vuole una fetta di torta, spartirsi il paese con la Russia?
Penso che vogliono avere una fetta della torta. Putin vorrebbe tutta la torta, ma penso che quello che succederà è questo. Ci sarà una specie di accordo, ma l'accordo sarà effettivamente la resa dell'Ucraina. Sarà una specie di accordo scritto a Mosca e quando Zelensky si rifiuterà di firmare l'accordo, ovviamente Trump darà la colpa all'Ucraina, dicendo che il paese è ormai solo, isolato, è un problema dell'Europa, ora che Zelensky è stato troppo stupido per non accettare un grande, grande accordo. Sappiamo dove Trump e Putin vogliono arrivare, ma questo non significa che l'Ucraina crollerà. Voglio dire che il quadro è più complicato. Germania, Francia, Regno Unito, paesi nordici, paesi baltici si affannano per sostenere l'Ucraina e per intensificare la produzione per la sua difesa. Hanno deciso di aumentare l'assistenza economica e così via. Quindi voglio dire che gli europei non possono compensare la perdita dell'America come alleato, ma di certo non stanno abbandonando l'Ucraina. La situazione in prima linea è una guerra di droni. L'Ucraina produce un sacco di droni, ha prodotto più di 1 milione di droni l'anno scorso, e quindi i russi stanno avanzando lentamente, non ad una grande velocità, e stanno subendo enormi perdite, e non credo che ciò possa cambiare nell'immediato. Il fatto è che l'Ucraina fa affidamento su sistemi statunitensi avanzati, come il sistema antiaereo Patriots, per abbattere i missili balistici russi e droni kamikaze, e questi sciamano sull'Ucraina ogni notte. Ne avevo uno sopra il mio hotel la scorsa notte a Kiev, e il problema è che ora gli Stati Uniti hanno tagliato le forniture di armi e anche di intelligence. Questo significa che sempre più i missili russi potranno superare le difese ucraine e quindi ci saranno sempre più civili morti, più donne morte, più bambini morti, più distruzione delle infrastrutture, più rovina, più dolore. E in larga misura può incolpare Donald Trump per tutto questo.
L'altra domanda che abbiamo fatto a Luke Harding, il giornalista del Guardian, riguarda proprio un libro che ha scritto nel 2017, Collusion, e gli abbiamo chiesto qual è la relazione speciale tra Donald Trump e Vladimir Putin. Sentiamo la sua risposta.
Sì, è stato un bestseller nel 2017. È stato il numero uno nella classifica del New York Times è pubblicato anche in Italia con mia grande gioia. Ci sono prove convincenti che il Cremlino abbia coltivato e corteggiato Donald Trump per lungo tempo. Intendo dire che lo hanno spiato dalla fine degli anni 70, quando sposò una donna della Cecoslovacchia, e lo hanno sicuramente corteggiato almeno dal 1987, quando il KGB organizzò un viaggio per lui a Mosca per discutere di un hotel, e Trump tornò esprimendo un nuovo interesse nell'entrare nella politica americana e diventare un giorno presidente. E sai, ci sono legami finanziari, c'è riciclaggio di denaro tramite proprietà di Trump, c'è ovviamente il soggiorno di Trump nel 2017 al Ritz-Carlton Hotel di Mosca, e c'è il rapporto di Steele, di Christopher Steele, l'ex spia dell'M16, che Trump ha respinto. Ma ora siamo nel secondo mandato presidenziale di Trump. Potremmo discutere per sempre se Trump è una risorsa russa, come alcuni hanno suggerito, o un agente di influenza russa, che è leggermente diverso, perché significa questo è qualcuno che in un certo senso aiuta inconsapevolmente la Russia, o infine solo un utile idiota, per usare la frase di Lenin. Tutte queste sono possibilità, qualunque sia la verità. Il fatto è che il modo in cui Donald Trump si è comportato nelle 6 settimane, da quando è tornato alla Casa Bianca, è il comportamento di una risorsa russa. Quello che sta facendo Trump va ben oltre, sta stracciando 80 anni di relazioni transatlantiche con l'Europa, con l'Italia, con la Germania, e creando un nuovo asse dove gli americani stanno votando all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite contro l'Europa, con la Russia e con la Corea del Nord. Ripeto, l'America sta votando con la Corea del Nord in Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questo è straordinario e senza precedenti, è surreale, è oscuro, è inquietante, ed è il comportamento di qualcuno che come minimo ha una relazione molto stretta con Putin. Mettiamola così. Penso che in qualche modo sia compromesso con i russi.
Torniamo all'Europa. L'intelligence di alcuni paesi europei hanno presentato dei rapporti secondo cui la Russia potrebbe attaccare i paesi NATO entro pochi anni. Ma tu cosa pensi di questo?
Penso che accadrà, ma dipende da come definisci attaccare. Intendo dire che la Russia si vede già in guerra con l'Occidente. Stiamo vedendo sabotaggi ovunque, cavi sottomarini nel Baltico tagliati da misteriose navi russe e cinesi. Stiamo vedendo che il Cremlino promuove attivamente, talvolta finanzia privatamente, l'estrema destra, sia in Italia in realtà, ma anche in Germania, nel Regno Unito, in Francia e così via, per cercare di distruggere la politica moderata e minare il tipo di democrazia dell'Europa. Abbiamo visto spionaggio, abbiamo visto assassini russi entrare nel mio paese, il Regno Unito, avvelenare le persone con tazze di tè e mettere sostanze radioattive sulle maniglie delle porte. Quindi i russi pensano già di essere in guerra con l'Occidente. Quel tipo di comportamento ostile continuerà, ma lo scenario che penso sia più probabile, e non è che i carri armati russi entrino in Italia, ma penso che quello che potremmo vedere è Putin che fa un test sull'articolo 5 del trattato di autodifesa della NATO, inscenando alcuni incidenti nei paesi baltici al confine, per poi dare la colpa all'Occidente, incolpando gli stati baltici. Farà questo test per vedere la reazione, in particolare dell'America. Vuole capire se gli americani rispondono e se gli americani non rispondono, se Donald Trump, di fronte ad una situazione del genere, dovesse dire non è un nostro problema, allora poi effettivamente Putin avrebbe la dimostrazione che la NATO non funziona più, che questa sarebbe una grande vittoria per lui. Ora Putin ha le mani occupate in Ucraina, ma penso che ci saranno infinite provocazioni e penso che potrebbe esserci una provocazione russa negli stati baltici, direi, nei prossimi 2 anni.
era Luke Harding, giornalista del Guardian. Rimaniamo però in Ucraina, ovviamente, e andiamo a sentire Monica Perosino, che è l'inviata della Stampa, è lì in questo momento nel paese, ha scritto diversi reportage e ci racconta qual è lo spirito degli ucraini in questo momento, visto quello che sta accadendo.
Secondo me c'è proprio un momento di cesura, un prima e un dopo, e lo collocherei venerdì sera dopo questo, diciamo, incontro fra Trump e Zelensky che si è, abbiamo credo visto tutti come si è svolto, quali erano gli attacchi americani, come si sono comparati, soprattutto Vance, poi anche Trump, e la reazione di Zelensky. Parlo di un prima e di un dopo perché secondo me, da quello che ho sentito sul terreno, dopo questa pubblica, diciamo, attacco, questa imboscata a Zelensky, l'Ucraina ha avuto in realtà una reazione molto positiva, nel senso che da una parte ovviamente si sono sentiti oltraggiati come paese, perché Zelensky è una persona, ma prima di essere una persona è il presidente di un paese. Dall'altra, quindi a tutti i livelli, sia i civili che i militari di bassissimo rango, nel senso quelli che stanno proprio in prima linea, non hanno nessuna intenzione di farsi spaventare, anzi questo attacco che hanno percepito come attacco un intero paese li ha compattati ancora di più, e la reazione, per quanto ovviamente le disponibilità militari di uomini sul campo, di munizioni e soprattutto di difesa aerea siano scarsi, gli ha dato una spinta per resistere ancora un bel po', almeno quanto possibile, e soprattutto iniziano a guardare all'Europa come un alleato molto più affidabile, anche se certamente non così massiccio come quello americano. La seconda questione della pace, ecco, su questo io premetto che non sono andata nella parte più occidentale dell'Ucraina, che di solito è quella anche più come posso dire, più vicina a dei compromessi paradossalmente rispetto alla parte più orientale, che è quella più interessata dai sia dai combattimenti di prima linea che dai bombardamenti, ma nella parte orientale, quindi nella parte meridionale orientale, da Odessa, Kherson, tutto l'oblast di Zaporizhia e il Donbass, c'è una questione fondamentale, che nei territori occupati ci sono persone, quindi una pace che preveda il congelamento del conflitto o comunque delle concessioni territoriali significherebbe poi delle concessioni di persone, cioè queste persone che sono intrappolate, ormai non c'è nessun modo di uscire se non attraverso ONG che cercano di far scappare le persone dai territori occupati, sono costrette a svegliarsi russe. Adesso quello che l'ha annunciato, mi sembra, due giorni fa Vladimir Putin, che si è quasi completata il processo di dare passaporti russi a tutti gli ucraini residenti nei territori occupati. Quindi accettare un compromesso che includa una cessione territoriale per adesso è una cosa che io ho sentito assolutamente come un no totale e abbastanza fermo.
La grande paura è la russificazione, ma è una paura che hanno anche coloro che in questo momento sono attualmente in territorio ucraino, cioè non quelli che sono nel territorio occupato?
Assolutamente sì, per due motivi. Uno, perché soprattutto le generazioni più anziane sanno benissimo cosa vuol dire essere, loro sono stati sotto l'Unione Sovietica e quindi hanno una memoria molto fresca, ma soprattutto perché soprattutto in questi territori di confine con i territori occupati ci sono famiglie separate da un confine fra occupati e liberi, cioè russi e ucraini, e quindi ci sono persone che non vedono la figlia, i parenti, il fratello da 3 anni o da 2 anni perché stanno nei territori occupati e hanno paura che il confine fra questa di questo stato si sposti a loro svantaggio e che inglobi anche loro.
Elena Kostyukovich è una scrittrice ucraina, ha scritto diversi libri, noi vi segnaliamo Per la nave di Teseo, Kiev, che è appena uscito, e Nella mente di Vladimir Putin. E proprio lei abbiamo chiesto di andare nella mente di Putin, ma anche in quella di Donald Trump, per capire poi effettivamente cosa li spinge, cosa li muove e dove vogliono arrivare.
Di nuovo dichiarato che non riconoscerà alcun cessate il fuoco finché l'Ucraina non le darà le 4 regioni che la Russia ha recentemente scritto nella sua Costituzione, ma che non ha effettivamente conquistato. Quindi è un caso molto particolare, sia diplomatico che politico. E intanto Putin sta cercando una parte importante della sua strategia, è quella di ammansire Trump, che fa parte del processo delle trattative per questa guerra. La storia con Trump parte dall'idea di, anche questo è strategico, di manipolarlo. Trump serve a Putin per guadagnare oppure per riguadagnare l'autorità nel mondo, perché lui è criminale di guerra condannato e lui vede in Trump ottimo veicolo per farsi perdonare, per far dimenticare a tutto il mondo i suoi crimini. Noi sappiamo della risoluzione dell'ONU, hanno votato molti paesi, tra cui anche Israele e gli Stati Uniti, e questa risoluzione diceva che la Russia non avrebbe aggredito l'Ucraina. Quindi questa è il suo gioco. Ma in cosa in fondo consiste la strategia di Putin? Lui in realtà lavora su 2 aree principali che per lui hanno valore. La prima è il potere nel suo proprio stato e la seconda è la sua propria psiche. Per quel che riguarda il suo proprio stato, la strategia di Putin è mirata alla conservazione del suo potere individuale per tutta la vita. Putin, al contrario di Trump, per esempio, non è un esibizionista. A lui non interessa il proprio popolo, non vuole gestirlo, vuole solo conservare il potere. Cioè sarebbe beato e tranquillo se lui fosse in grado di avere la sicurezza del suo benessere personale, di una lunga vita e tutto questo per eternità. E con la guerra il suo potere è garantito, come noi capiamo, perché durante la guerra ci sono le persone molto motivate, occupate di altro, lui paga dei stipendi molto alti alla classe che partecipa, sostiene la guerra, e quindi lui usa questo non per conquistare altri paesi, come potrebbe sembrare, ma non è vero. Lui lo vuole per se stesso, per il suo benessere personale. E la seconda cosa è che lui psicologicamente ormai è ostaggio della situazione in cui per 25 anni si trova in un isolamento. Questo potere solitario e incontrastato è un enorme stress, e per 25 anni si sta convincendo di essere un nuovo messia. Qui subentrano anche alcuni lati della sua psicologia che io ho cercato di indagare in un librino che ho pubblicato presso la nave di Teseo 2 anni fa, cosa succede nella mente di Putin.
Beats Production.
Lui adesso entra in una trattativa vera e improvvisamente sta incontrando un individuo che è molto diverso da lui. Un altro pericoloso megalomane, ma molto diverso. Si tratta di Trump, che è un altro esemplare della psiche turbata, ma lui è un sacerdote dell'efficienza, che crede suo proprio tutto ciò che lui riesce a conquistare, per via della sua famosa efficienza. Tutto quello che lui riesce ad accaparrare in fretta diventa tutto suo. Quindi sono due, è uno scontro di due strategie. Uno che dice tutto ciò che io conquisto con il mio esercito è mio perché io sono un messia, perché a me appartiene il mondo antico, perché così come la Groenlandia per Trump, cioè Trump è un regalo per Putin. Così a me dovrebbe appartenere l'Alaska, la Mongolia, tutta l'Europa. E tutto questo discorso ideologico serve per manovrare il suo popolo e anche per ammansire Trump. In tutta risposta Trump gli dice che lui gli regalerà qualsiasi cosa per il suo prezioso aiuto, e in realtà sarebbero che loro dovrebbero essere due garanti della pace in Ucraina, perché in base al protocollo di Budapest del 94 l'Ucraina ha ceduto le armi nucleari ed è stata garantita da due paesi, anche dalla Gran Bretagna, il terzo, dalla Russia e dagli Stati Uniti. E adesso uno di questi garanti vuole il suo suolo, che sarebbero i russi, e l'altro vuole tutto quello che sta sotto questo suolo, cioè le miniere. Questo è imbarazzante. E questa, secondo me, è tutta strategia, cioè mirata agli interessi personali sia di uno che dell'altro, non è un discorso geopolitico. Di solito quando dicono geopolitico vuol dire gli equilibri del mondo basati sul vicinato dei paesi, sulle vecchie strade, sulle vecchie alleanze tra i paesi. Qui non vediamo niente di tutto ciò. C'è uno che dice io sono conquistatore del vecchio impero russo, che sarebbe tutta l'Europa, e l'altro dice io sono conquistatore di tutto ciò che riesco a prendere con la mia efficienza e soprattutto quelli metalli rari, critici, come lui dice.
Ecco, questa interpretazione della psiche di Putin, di Trump, di Elena Kostyukovich, terminiamo, vi diamo appuntamento a domenica prossima. Grazie per l'ascolto, buona giornata, buona settimana da Michele Migone.